stato un mese, ma siamo stati talmente impegnati.
Adesso proseguiamo nella lettura del libro dei Numeri, dal capitolo 15 a seguire. Siamo alle prese con la seconda parte del libro, che non dimentichiamo certamente, nella tradizione ebraica si intitola Nel deserto. Nel deserto. La prima parte del nostro libro, fino al capitolo 10, versetto 10, preparativi presso il Sinai, e ne abbiamo parlato abbastanza a lungo. Seconda parte, quella con la quale siamo alle prese, da 10:11 fino a 21:20, e qui la vera e propria marcia nel deserto, siamo in pieno, la marcia nel deserto, da 10:11 fino a 21:20. All'interno di questa seconda parte, la partenza, capitolo 10, e poi le prime tappe nel deserto, capitoli 11 e 12. Leggevamo nel nostro ultimo incontro, con tutte le vicissitudini che man mano emergono, perché questa peregrinazione attraverso il deserto presenta degli imprevisti che diventano sempre più vistosi e per certi versi sempre più inquietanti. E di seguito, capitoli 13 e 14, che pure abbiamo letto nel nostro ultimo incontro, il primo contatto con la terra di Canaan, che guarda caso è un colossale fallimento. Sul punto di entrare ancora le tribù di Israele non sono pronte, il popolo non è pronto, il popolo non è in grado di accogliere, riconoscere, apprezzare il dono che è stato preparato e che secondo la promessa adesso il Signore mette a disposizione di coloro con cui ha fatto alleanza. Il popolo che è stato liberato dall'Egitto, con cui è stato instaurato un rapporto di alleanza, che è condotto attraverso il deserto per entrare nella terra, non entra. Capitoli 13 e 14. E alla fine del capitolo 14 comincia adesso una ulteriore, lunga, lunghissima peregrinazione attraverso il deserto, in vista di quello che sarà il momento in cui finalmente preparati potranno i fedeli, i figli di Israele, come si dice, le tribù di Israele potranno essere in grado di entrare nella terra. È il vero e proprio percorso che secondo quello che già ci è stato annunciato durerà 40 anni, cioè il tempo necessario perché tutta una generazione sia scompaia, un'altra generazione subentri al posto della precedente. Dunque è un tempo travagliatissimo di morte e di vita nuova, è un tempo di conversione, è il vero e proprio percorso necessario per realizzare quel frutto di conversione, di trasformazione, di rinnovamento che consentirà al popolo di entrare nella terra, cioè consentirà al popolo di accogliere il dono che il Signore ha preparato. Nel momento in cui entrare nella terra significa non conquistarla, occuparla, dominarla e gestirla, ma entrare nella terra significa entrare in relazione con ciò che gratuitamente il Signore vuole donare al suo popolo. È in prospettiva, vedete, una situazione questa che ci aiuta ancora una volta a cogliere indicazioni fondamentali per quanto riguarda il senso della storia umana, stando al linguaggio rivelato della Bibbia. Il senso della storia umana, questa prospettiva che illumina provvisamente un ingresso in una pienezza di relazioni con il mondo, gli altri, le cose, gli eventi futuri e passati, in maniera tale da aderire a ciò che gratuitamente viene donato. Questo ingresso nella pienezza delle relazioni che danno forma alla vita ristrutturata, alla vita redenta, laddove la gratuità di ciò che è dono di Dio viene acquisita senza deviazioni, senza fraintendimenti, senza le complicazioni devastanti che dipendono dalla pretesa dell'iniziativa umana di affermare il proprio protagonismo, entrare nel dono di Dio. Entrare nel mondo, entrare nella vita, entrare nella storia, entrare nel tempo e nello spazio, stare al mondo e vivere in pienezza nella relazione con ciò che gratuitamente è donato da Dio. E dunque una relazione che è massimamente impegnativa, che implica una responsabilità matura, che implica competenze di ogni genere, ma la relazione con ciò che gratuitamente è donato. Questo passaggio è determinante ed è teologicamente pregnante, ripeto, per quanto riguarda l'intero svolgimento della storia della salvezza e dunque tutta la rivelazione biblica, e per quanto riguarda proprio le pagine del libro dei numeri, che a questo punto acquistano ancora una volta, ma l'abbiamo già constatato precedentemente, un rilievo teologico di primissimo piano. Anche se le pagine che adesso, questa sera, rapidamente passeremo in rassegna, qua e là risultano per noi un po' curiose, quasi notiziole, secondarie e trascurabili. In realtà la pregnanza teologica di queste pagine, lo ripeto ancora, è a dir poco entusiasmante. Versetti da 15, capitoli da 15 a 19, questo è il testo che adesso abbiamo sotto gli occhi, e dunque siamo nel pieno della traversata, dopo che il primo tentativo di ingresso è fallito miseramente, e dunque si tratta di affrontare un percorso che comporterà niente meno che il passaggio da una generazione all'altra. Un vero e proprio passaggio pasquale di morte e di vita nuova, percorso di conversione, la conversione nella sua espressione così narrativa, forma e esemplare, la conversione non come un fenomeno interiore che rischia di diventare ipotesi del tutto astratta. In queste pagine la conversione viene descritta a noi, narrata a noi come sequenza di eventi che assumono una corposità plastica, qua e là appunto un po' sorprendente. Di fatto è tutto molto istruttivo. Allora, leggiamo. Capitolo 15, per tutto il capitolo, adesso una serie di insegnamenti che il Signore rivolge a Mosè, che Mosè deve a sua volta comunicare al popolo, circa l'attrezzatura legislativa a cui bisognerà fare ricorso una volta entrati nella terra. E questo, vedete, è un particolare per noi importantissimo, perché nel momento in cui si mettono in cammino in vista di ben 40 anni da trascorrere nel deserto, il Signore parla con Mosè di quello che avverrà nella terra. Bisogna in tutti i modi guardare avanti, e bisogna che Mosè faccia guardare avanti. È il primo passo in un autentico cammino di conversione. Non si tratta di guardare indietro e di ripercorrere l'itinerario del fallimento, ma si tratta di guardare avanti e di impostare le procedure che dovranno essere applicate una volta che il popolo sarà entrato nella terra. Infatti qui leggiamo che il Signore disse a Mosè: parla agli israeliti e riferisci loro quando sarete entrati nel paese. Vedete, cammino di conversione, siamo al passaggio decisivo, lo snodo determinante in un cammino di conversione: quando sarei entrato nel paese. Ma sono 40 anni di mezzo, eppure si guarda avanti. Quando sarete entrati nel paese che dovrete abitare e che io vi do, che io vi dono, io, offrirete al Signore un sacrificio consumato dal fuoco, l'olocausto, sacrificio per soddisfare un voto, per un offerta volontaria delle vostre solennità, per fare un profumo soave per il Signore, per il vostro bestiame grosso e minuto. Colui che presenterà l'offerta al Signore offrirà in oblazione un decimo di efa di fior di farina, intriso con un quarto di hin di olio. Notate che coloro che attraversano il deserto non hanno a che fare con terreni da coltivare, da cui si ricava la farina, si potrà ricavare l'olio. Tutto questo riguarda le situazioni successive all'ingresso nella terra. Ma l'ingresso nella terra, per quello che noi già sappiamo, è tristemente rinviato di un quarantennio. Eppure farai una libazione, vedete, istruzioni minute fino al punto di diventare anche un po' fastidiose per noi, circa il comportamento da tenere quando entrati nella terra, nel contesto dell'offerta dei sacrifici, bisognerà aggiungere l'offerta di elementi vegetali, e quindi la farina, l'olio, il vino, in vista di quella terra da cui potranno essere ricavati questi elementi vegetali, che di per sé già nel libro del Levitico erano indicati come componenti particolari della celebrazione dei sacrifici. Ma adesso qui Mosè, vedete, scende nei dettagli in vista di quello che avverrà quando il popolo entrerà nella terra un quarantennio dopo, e insiste, e qui si va avanti, vedete, fino al versetto 16. E notate un particolare, versetto 13: quanti sono nativi del paese faranno così. Nativi del paese, ancora nessuno è nativo del paese, quelli che nasceranno nel paese, per adesso quelli che stanno nascendo nascono nel deserto, sono quelli che entreranno, sono quelli nati nel deserto, e quelli che nasceranno nel paese faranno così. Quando offriranno un sacrificio consumato dal fuoco, soave profumo per il Signore. Ecco il particolare interessante: se uno straniero che soggiorna da voi o chiunque dimorerà in mezzo a voi in futuro offrirà un sacrificio con il fuoco, soave profumo per il Signore, farà come fate voi. Vedete, in quell'ambiente viene prevista da Mosè, che riceve l'istruzione da parte del Signore, la convivenza con altri immigrati stranieri che saranno immigrati in quella terra. Chiunque dimorerà in mezzo a voi, e vedete, si comporterà come fate voi. Vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione. Come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. Ci sarà una stessa legge e uno stesso rito per voi e per lo straniero che soggiorna presso di voi. Vedete, in quella terra i prodotti vegetali che saranno offerti dai nativi che appartengono al popolo e dagli altri stranieri che abitano in quella terra, dove è implicita la certezza che entrare in quella terra e realizzare dunque l'impegno che ormai è stato illustrato in maniera inequivocabile circa la necessità di attraversare il deserto e di affrontare un radicale cammino interiore di conversione, significa imparare ad abitare in una terra in cui ci sono altri. E questo, vedete, qui inizio il capitolo 15, il primo chiarimento che, istruito dal Signore, Mosè mette a fuoco in vista dell'ingresso futuro. E in ogni caso, vedete, bisogna guardare avanti e bisogna fare in modo che il popolo che è appena reduce da quel clamoroso fallimento guardi avanti. Di seguito, versetto 17, il Signore disse ancora a Mosè: parla agli israeliti e riferisci loro, quando sarete arrivati nel paese, ci risiamo, quando sarete arrivati nel paese, qui, là dove io vi conduco, mangerete il pane di quel paese. Il pane di quel paese bisogna prima aver seminato, coltivato, raccolto le messi di grano, fabbricato il pane. E allora, quando mangerete il pane di quel paese, ne preleverete un'offerta da presentare al Signore. C'è una porzione, terumah si dice in ebraico, c'è una porzione di quella pasta che è predisposta per essere poi cotta e diventare pane, che viene consegnata, equivalente alle primizie, che sono già, secondo le norme conosciute, destinate a essere presentate come offerte al santuario. Vedete, il versetto 21 qui chiarisce: delle primizie della vostra madia darete al Signore una parte come offerta che si fa elevandola di generazione in generazione. Dunque, una porzione della pasta che voi avete preparato per ottenerne il pane, equivalente, quella porzione viene offerta in modo equivalente all'offerta delle primizie, ma tutto questo in vista di un futuro che, dal punto di vista pratico, operativo, logistico, tecnico, amministrativo, è lontanissimo. E niente di più produttivo, niente di più importante, niente di più essenziale, niente di più dinamico, niente di più costruttivo nel tempo del deserto che questo per Mosè, istruito dal Signore. È un cammino di conversione. Di seguito, versetti da 22 a 31, una serie di norme circa l'espiazione, quindi il superamento delle inavvertenze. Se avrete mancato per inavvertenza, non avrete osservato tutti questi comandi che il Signore ha dati a Mosè. Ed ecco, qui vengono presi in considerazione i casi di trasgressioni involontarie, una trasgressione comunitaria, ma involontaria da prima. E poi una mancanza individuale, anch'essa involontaria, successivamente, fino al versetto 29. Versetti 30 e 31 invece è il caso di una trasgressione volontaria, versetti 30 e 31, che dipende dalla esasperazione della superbia individuale, una tradizione volontaria, e in questo caso bisogna ricorrere alla scomunica, una punizione che adesso a noi interessa relativamente. Quello che è interessante è ancora, vedete, questo sguardo proiettato in avanti, e proiettato in avanti in vista di quelli che saranno gli errori del futuro, non proiettati in avanti nel senso che allora saremo impeccabili. Allora avremo a che fare con situazioni che saranno inevitabilmente inquinate da innumerevoli mancanze, ma già è preparato un sistema, è predisposto un metodo che consentirà di superare le inavvertenze. E nel caso di colpe volontarie bisognerà intervenire in maniera più drastica. E, tutto, vedete, in vista di quello che avverrà. E, a proposito di questa espiazione che è qui annunciata in vista degli eventi futuri, tenete presente che ancora Mosè dà per scontato che nella terra in cui il popolo entrerà avrà a che fare con degli stranieri, altri immigrati, altri che già abitano o entrano in quella terra. Prendete qui nel capitolo 15 il versetto 26: sarà perdonata tutta la comunità degli israeliti e allo straniero che soggiorna in mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per inavvertenza. Vedete, lo straniero, esattamente come leggevamo precedentemente. Versetto 29: si tratti di un nativo del paese tra gli israeliti o di uno straniero che soggiorna in mezzo a voi, avrete un'unica legge per colui che pecca per inavvertenza. Vedete, una prospettiva che sembra ben poco entusiasmante. Una volta che entreremo nella terra saremo ancora capaci di perdere l'orientamento, scivolare in tanti modi, colpe involontarie e anche colpe volontarie. Ma vedete che Mosè parla di tutte queste cose non per scoraggiare, ma per rimarcare la necessità di procedere nel viaggio senza restare preda della desolazione e senza neanche fantasticare in maniera illusoria. È un cammino di conversione reale. E prosegue qui, vedete, nel versetto 32, un brano che ci porta fino al versetto 36, nel quale si affronta il caso di una violazione del sabato. Mentre gli israeliti erano nel deserto, versetto 32, trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Quelli che l'avevano trovato a raccogliere legna lo condussero a Mosè, ad Aronne e a tutta la comunità e lo misero sotto sorveglianza, perché non era stato ancora stabilito che cosa gli si dovesse fare, come ci si comporta in questi casi. Perché, vedete, già nel libro dell'Esodo è prescritta la norma per cui in giorno di sabato non si può accendere il fuoco. Non si può accendere il fuoco. Era un modo degli antichi inquisitori per identificare le case in cui abitavano gli ebrei. Non c'era fumo che usciva dal comignolo. Proibito accendere il fuoco. Ma adesso, vedete, è in questione la preparazione del fuoco che normalmente brucia nel focolare, e quel tale che è stato sorpreso mentre raccoglieva legna il giorno di sabato deve essere punito. Adesso veniamo a sapere, è punito anche severamente, punito. Notate comunque che anche una norma del genere allude a una situazione di vita stabile ormai, laddove il focolare è il fulcro di una convivenza domestica. E focolare deve essere alimentato con legna adeguata al caso, e quindi il fuoco per tutti gli usi necessari. E vedete, in rapporto al focolare, sabato, giorno in cui è proibito accendere il fuoco, ed è proibito anche preparare il fuoco. Anche in questo caso vedete che Mosè guarda avanti e chiama tutti quelli della sua gente a guardare avanti. Qui, adesso, alla fine del capitolo 15, compare una norma che nella prospettiva che abbiamo colto e ormai acquisito come una modalità particolarmente significativa nell'insegnamento di Mosè, mentre le tribù di Israele avviano la loro traversata del deserto e ne avranno per tanti anni, come sappiamo, Mosè fa di tutto perché l'attenzione sia rivolta verso la meta futura, ma senza fantasie, senza divagazioni ideali, come chi si perde nei sogni. E adesso, alla fine del capitolo 15, un richiamo a tutto quello che è avvenuto. Perché? Leggiamo, versetto 37. Il Signore aggiunse a Mosè, parla agli israeliti e ordina loro che si facciano di generazione in generazione fiocchi agli angoli delle loro vesti e che mettano al fiocco di ogni angolo un cordone di porpora viola. Il brano che abbiamo sotto gli occhi, dal versetto 37 al versetto 41, è il terzo brano di quella composizione che costituisce la preghiera quotidiana di Israele, Shema Israele, ascolta Israele. Sono tre brani recitati l'uno di seguito all'altro, Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, Numeri 15, qui. Poi si aggiungono delle benedizioni. Ascolta Israele, il Signore Dio tuo è uno solo. Ecco il terzo brano, vedete, che fa parte integrante della preghiera quotidiana di Israele, è qui. E questo impegno a sistemare i fiocchi agli angoli delle vesti e un cordone di porpora viola in questi fiocchi. Perché? Mosè spiega, per ricordare, ha il valore di un memoriale, in modo tale che non puoi non vederlo questo fiocco, e non puoi non vedere quel segnale di altro colore, e avrete tali fiocchi e quando li guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi seguendo i quali vi prostituite. Vedete, c'è di mezzo un memoriale, dunque un ricordo, e il ricordo riguarda il passato. Sì, e Mosè adesso lo esplicita. Attenzione comunque. Così vi ricorderete di tutti i miei comandi, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore vostro Dio che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Per essere il vostro Dio, io sono il Signore vostro Dio. Dunque, un memoriale permanente circa la libertà conseguita dal momento che sono stati sottratti alla schiavitù in Egitto, l'alleanza che il Signore ha instaurato con il popolo presso il Sinai, la piena comunione della vita, la santità della vita di Dio che ha instaurato quel rapporto di comunione che attraverso il dono della legge, attraverso la risposta da parte del popolo, e lo sappiamo bene, è predisposto come un itinerario di santificazione, cioè di ritorno alla pienezza della vita. Tutto questo, ma vedete, una eredità da conservare che allude a dei valori immensi: la liberazione dalla schiavitù, l'alleanza sinaitica e il dono della legge, doni immensi, e tutto ridotto a un filo di colore purpureo, violaceo di per sé, bluastro anzi un po', che sta nel fiocco all'angolo del mantello, tutto ridotto a quello. Perché vedete che anche in questo caso, dove Mosè ci tiene a ribadire l'importanza del memoriale, anche in questo caso dice, ritornate per un momento al versetto 39, vi ricorderete e non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi seguendo i quali vi prostituite. Dunque, per stare sulla strada, vedete, c'è di mezzo una strada da affrontare, da percorrere, e senza divagazioni, dove la divagazione invece sembra essere un'ipotesi molto frequente, quando gli spunti che vengono considerati decisivi per procedere nel cammino sono riservati al cuore, che qui viene considerato come un'istanza interiore pericolosa che è sempre esposta al rischio di chissà quali smarrimenti, agli occhi, dove allora è una modalità esterna di relazionamento con il mondo circostante, ma gli occhi vagano chissà dove, e dal cuore agli occhi, il rischio sempre attuale di smarrirsi, quando invece, vedete, noi custodiamo la memoria di un passato così prestigioso in rapporto a un percorso che bisognerà affrontare giorno per giorno, passo passo, con una sistematicità che potrebbe sembrare noiosa, fastidiosa, petulante. Ecco, come notavamo nel rapporto tra l'immensità degli eventi che segnano il passato e quel filo di colore violaceo che osserviamo necessariamente per il fatto stesso che indossiamo qual è l'indumento che è più familiare nelle nostre stando alle nostre usanze, i calzini, le scarpe, non so, pantaloni, la maglietta, ecco. Nel momento stesso in cui vestiamo nel contesto di un'esistenza che è ridotta alla semplicità del quotidiano, la grandiosa ricchezza del passato che custodiamo nella memoria, sì, ma in vista di una strada che bisogna percorrere con il coraggio, l'onestà, la coerenza di chi tutti i giorni si lava i denti, ecco, o cose del genere. E questo ritorno alla parola della vita come garanzia di discernimento, ma la grandiosità di quel passato che noi ricordiamo. Ma si tratta di procedere, e di procedere là dove abbiamo a che fare con le tappe, giorno per giorno, generazione dopo generazione, e adesso abbiamo fatto un salto in avanti poderoso, un percorso che impone tutte quelle che sono le manifestazioni più semplici, più spicciole, più banali del vissuto quotidiano. Ecco. E notate che qui, dove nel versetto 39 che abbiamo appena letto, non andrete vagando dietro il vostro cuore, quel verbo è lo stesso verbo che era usato, se voi tornate indietro per un momento con un colpo d'occhio all'inizio del capitolo 13, il Signore disse a Mosè: manda uomini a esplorare. Tur, questo verbo, tur, 13.1, è lo stesso verbo, vedete, quell'esplorazione sappiamo come si è risolta, in maniera squallida e massimamente deludente, l'esplorazione del paese, e adesso vedete l'esplorazione non è in rapporto alla terra di Canaan, perché quella ormai è sfumata per questa generazione, ma l'esplorazione è in rapporto alla pazienza dell'itineranza quotidiana, dove quotidianamente siamo esposti al rischio di perdere la strada. E il fatto che siamo eredi di un passato così prestigioso non garantisce affatto la certezza che allora saremo sempre sulla strada giusta. Giorno per giorno siamo esploratori, giorno per giorno siamo viandanti, giorno per giorno siamo impegnati a discernere il reale orientamento della strada che stiamo percorrendo. Per questo, giorno per giorno, quel nastrino di un altro colore ti costringerà a ricordartelo. Avanti, capitolo 16. Adesso qui si inserisce un episodio che assume aspetti angoscianti, a dir poco, perché una rivolta. Già, capitolo 15, adesso le indicazioni fondamentali circa il viaggio che terrà impegnata tutta una generazione fino all'esaurimento. E ora Core, figlio di Izhar, figlio di Kehat, figlio di Levi, dunque un levita, e Datan e Abiram, figli di Eliab, figlio di Pallu, figli di Ruben. Questi sono dei Rubeniti. Ricordate bene che Ruben è il primogenito di Giacobbe. Primogenito. E vedete, qui c'è di mezzo, da parte di questi Rubeniti, una rivendicazione riguardante il valore della loro tribù, che dal loro punto di vista, secondo la loro opinione, il loro modo di sentire, sarebbe stata squalificata. E qui c'è di mezzo un levita, Core, che coinvolgendo la solidarietà di altri protesta, come adesso leggeremo, nei confronti di Aronne. Dunque la posizione dei leviti in polemica con la funzione svolta dal sacerdozio e da coloro che lo esercitano, Aronne in primo luogo e poi quelli che saranno i suoi discendenti. E quindi questi presero altra gente e insorsero contro Mosè con 250 uomini tra gli israeliti, capi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati. Sono scontenti. Vedete, capitolo 15, per dire, ecco, adesso ci siamo organizzati per procedere nel viaggio. E invece, naturalmente c'è una resistenza. E la resistenza riguarda questioni di prestigio, di autorità, questioni di potere. 250 capi qui si schierano dalla parte dei personaggi che guidano la rivolta. Costoro, radunatosi contro Mosè, contro Aaron, dissero loro: basta, tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro, perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea del Signore? Dunque questa è la protesta. La santità è di tutto il popolo, perché il Signore è presente nel popolo. E quindi dicono i rivoltosi: voi vi innalzate abusivamente sopra l'assemblea del Signore. Beh, come risponde Mosè e come risponde Aaron? Versetto 4. Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra, un atto di adorazione. Si prostrò con la faccia a terra. Poi disse a Core e a tutta la gente. Adesso Mosè imposta per il giorno successivo una verifica. Bisogna operare un discernimento. E disse Mosè: domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo, e se lo farà avvicinare, chi sceglie lui potrà avvicinarlo, farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Ecco qui, fate questo, prendete gli incensieri, tu e tutta la gente che è con te, domani vi metterete il fuoco, porrete profumo aromatico davanti al Signore. Questa è un'attività riservata ai sacerdoti. Allora dice: preparate 250 incensieri e vedete esercitare anche voi quel servizio liturgico che è competenza dei sacerdoti. Domani verificheremo come stanno le cose. E notate che qui Mosè ha qualcosa da rimarcare circa il comportamento di Core e attraverso di lui circa il comportamento dei Leviti, che sembrano essere piuttosto solidali con lui. Versetto 8. Ora ascoltate, figli di Levi, è forse poco per voi che il Dio di Israele vi abbia segregati dalla comunità di Israele, vi abbia fatti avvicinare a sé per prestare servizio nella dimora del Signore, per tenervi davanti alla comunità, esercitando per essi il vostro ministero? Siete scontenti di quello che comunque è un ruolo di particolare rilievo che vi è stato conferito? Un servizio. Siete aggregati al culto come collaboratori, certo, in una posizione di rincalzo, di diaconia, di sostegno, ma è comunque una posizione che vi qualifica in maniera inconfondibile. E vi sembra poco questo? Egli vi ha fatti avvicinare a sé e tutti i tuoi fratelli figli di Levi con te, e ora pretendete anche il sacerdozio? Per questo tu e tutta la gente che è con te siete convenuti contro il Signore. Vedete che Mosè spiega: guarda bene che tu non ce l'hai con me, neanche con Aronne, ce l'hai col Signore, sei contro il Signore. Vedete, il viaggio attraverso il deserto adesso in quella dimensione che stiamo mettendo a fuoco e che esplicita il valore di una radicale trasformazione, di un radicale cammino di conversione, è una rieducazione dalle fondamenta di tutto il modo d'essere, impostare la vita e le relazioni con il mondo. E qui vedete, Mosè dice: voi siete convenuti contro il Signore. Ma chi è Aronne perché vi mettiate a mormorare contro di lui? Ve la prendete con Aronne? Contro il Signore. E le cose adesso prendono una piega tragica, perché Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, i Rubeniti, figli di Eliab, ma essi dissero: noi non verremo. Interessante la reazione di questi due personaggi, anche loro accompagnati da seguaci piuttosto focosi, non vogliono proseguire nel viaggio, vedete? È il viaggio della conversione, come noi già sappiamo, non è soltanto un viaggio nei termini di un trasferimento geografico da una località all'altra. Non vogliono. Perché? Noi non verremo, dico. È forse poco per te, versetto 13, l'averci fatti partire da un paese dove scorre latte e miele. Questo sarebbe l'Egitto. Niente meno. L'Egitto aveva già tutte le qualità della terra promessa. Pensa un po'. E la colpa per tutto quello che è successo, e dunque adesso niente meno che la necessità di attraversare il deserto per un quarantennio, e la prospettiva di morirci dentro al deserto, di morire prima. E dici: colpa tua, tu hai voluto manipolare, hai voluto tenebrare le coscienze, perché in Egitto noi avevamo già la terra dove scorre latte e miele, e invece ci fai morire nel deserto perché tu voglia fare il nostro capo e dominare su di noi, e tu vuoi esercitare un potere su di noi. Questo è il punto, solo per questo motivo, per esercitare il potere su di noi, ci hai fatto uscire dall'Egitto e ci hai portato in questo luogo, e adesso è evidente, dicono, noi siamo qui per aspettare di morire. Beh, è una prospettiva che non è estranea alla nostra esistenza umana. Adesso è nell'ora della nostra morte, recitiamo in ogni Ave Maria, adesso è nell'ora della nostra morte. Siamo qui per morire, e potevamo stare benissimo in Egitto. Già, colpa tua, perché tu vuoi fare il capo, vuoi dominare su di noi. Non ci hai davvero condotti in un paese dove scorre latte e miele, il paese che abbiamo lasciato, non quello nel quale non siamo entrati, né ci hai dato il possesso di campi e di vigne. Credi tu di poter privare degli occhi questa gente? Intanto ci parli di quando coltiverete il grano, di quando pianterete le vigne, ci parli degli ulivi che producono l'olio, ma dice: noi moriamo nel deserto, noi moriamo qui adesso. È come dire: ci parli del paradiso, ma noi siamo ormai alla ricerca di un loculo al cimitero. E sei tu che hai imbrogliato le carte. Dicono: credi tu di poter privare degli occhi questa gente? Noi non verremo. E allora Mosè si adirò molto e disse al Signore: non gradire la loro oblazione, io non ho preso da costoro neppure un asino, non ho fatto torto ad alcuno di loro. Vedete qui nel versetto 15 Mosè è esasperato, imprecò, è un'imprecazione. E comunque un'imprecazione accompagnata da una dichiarazione che è veritiera. Mosè è sempre stato onestissimo, non ha approfittato di niente e di nessuno, non ha cercato di accaparrarsi qualche beneficio in nessun modo. Dove sarebbe? In che cosa consisterebbe l'autorità privilegiata di Mosè che i contestatori gli rimproverano? E adesso si arriva, vedete, al confronto. Mosè disse a Core: tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al Signore, tu e loro con Arone, ciascuno di voi prenda l'incensiero e vi mette il profumo aromatico. E qui, vedete, Core avanza in maniera molto spavalda, e con lui gli altri che lo seguono. presero ciascuno un incensiere, versetto 18, vi misero il fuoco, vi posero il profumo aromatico, si fermarono all'ingresso della tenda del convegno, e lo stesso fecero Mosè e Aronne. Ed ecco, Corre convocò tutta la comunità presso Mosè e Aronne all'ingresso della tenda del convegno, e la gloria del Signore apparve. Vedete, il discernimento è immediato. Quando qui leggiamo la gloria del Signore apparve, ecco, ci siamo. Apparve la gloria del Signore. E allora il Signore dice a Mosè e Aronne: allontanatevi, perché ormai è evidente che la presa di posizione di Core e degli altri con lui è espressione di una esaltazione vuota, un'esaltazione senza costrutto, senza contenuto, senza motivo. E adesso il castigo che viene descritto poi nei versetti seguenti, che implica il fallimento della rivolta in maniera tale da dimostrare che la ricerca del potere da parte di una iniziativa umana, che in questo caso è proprio emblematicamente raffigurata dalla esaltazione di Core e degli altri, e questa ricerca del potere è un fenomeno autodistruttivo, un fenomeno babelico. Gli si apre la terra sotto i piedi, sprofondano sottoterra, gli crolla il mondo addosso. Il potere che gli uomini danno da se stessi alle loro iniziative, alle loro pretese, alle loro decisioni, alla loro volontà di imporsi. Quel potere è un'arma micidiale che scoppia tra le mani, che scoppia nel cuore, che scoppia sotto i piedi, che l'efficacia terribile di uno sprofondamento nell'abisso infernale. Inferno. E qui il caso di Core e degli altri ribelli che si sono schierati insieme con lui. In questo contesto, vedete, Mosè ed Aronne fanno di tutto per intercedere, per difendere la comunità rispetto al singolo colpevole. Questo è un segnale che dobbiamo cogliere. Se voi leggete il versetto, e leggiamo insieme il versetto 25, veniamo a sapere che Mosè si alzò e andò da Datan e da Abiram. Gli anziani di Israele lo seguirono e gli disse alla comunità: allontanatevi dalle tende di questi uomini empi, non toccate nulla di ciò che è loro, perché non periate a causa di tutti i loro peccati. E così quelli si ritirarono dal luogo dove stavano Core, Datan e Abiram. Datan e Abiram uscirono e si fermarono in questo delle loro tende. E vedete, Mosè e Aronne in tutti i modi vogliono evitare che la comunità nella sua interezza sia coinvolta nelle conseguenze di quella che è la colpa di questi personaggi. Dicevo, questo comportamento di Mosè merita un particolare apprezzamento, perché è uno dei segni che servono a caratterizzare il suo modo di esercitare una missione che non ha come scopo affermare il potere schiacciando, dominando, decidendo al posto degli altri, ma è una missione che lo rende responsabile della vocazione altrui, questo sì. E là dove quella ribellione implica una scelta di morte, che sottostà alla parola del Dio vivente, ecco che la missione affidata a Mosè è relativa a custodire quella parola creativa di Dio che chiama e che chiama per la vita. E allora vedete, questa gente muore, prendete il versetto 29 per un momento, questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune di tutti gli uomini, il Signore non mi ha mandato, ma il Signore mi ha mandato. E se il Signore fa una cosa meravigliosa, notate qui, fare una cosa meravigliosa è creare una creazione in ebraico, è una parola creativa, così il Signore mi ha mandato. E vedete che là dove questi adesso sprofondano nell'inferno, in realtà è la parola creativa di Dio che sta realizzando una novità che è corrispondente alla sua intenzione e che riguarda esattamente la vocazione di tutti, di ciascuno nel popolo che è alle prese con il viaggio attraverso il deserto, perché è necessaria quella radicale conversione di cui già sappiamo. Adesso la terra spalancò la bocca e inghiottì i ribelli. E tutto Israele che era attorno ad essi fuggì alle loro grida perché dicevano: la terra non inghiottisca anche noi. E di fatto, vedete, è la parola creatrice del Signore. Mosè è al servizio della parola. Mosè è impegnato nell'adempimento di questa missione. Il Signore è la sorgente, ed è una sorgente dotata di una fecondità creativa, di quel discernimento che dimostra la negatività infernale del potere esercitato dagli uomini, laddove la responsabilità nei confronti della vocazione di tutti e di ciascuno è missione affidata a un personaggio esposto a tutte le contestazioni come è Mosè, ma la missione affidata a lui, c'è anche di mezzo Aronne, vedete, ma lui e tutti e due insieme esposti ad ogni contestazione, adesso era già stato in passato, sarà ancora in futuro, ma è la parola creativa di Dio. Dio crea una cosa nuova. E allora nel capitolo 17 vedete Mosè qui prescrive che venga recuperato il materiale, il rame usato per fabbricare quegli incensieri, perché comunque quel materiale ha un valore e ha avuto a che fare, anche se in maniera così contraddittoria, con il culto sacro, e quindi il rame deve essere recuperato e trasformato poi in lamine che vengono applicate ai diversi oggetti che sono l'altare e il resto, diversi oggetti che sono presenti nell'ambito del santuario per la celebrazione del culto. E qui notate che quando meno ce l'aspetteremo adesso compare un altro episodio di ribellione. Prendete nel capitolo 17 versetto 6: il giorno dopo tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e Aronne dicendo: voi avete fatto morire il popolo del Signore, colpa vostra, sono morti quei tali ribelli. E vedete, il popolo protesta per quello che è successo. E, E come la comunità si radunava contro Mosè, contro Aronne, gli israeliti si volsero verso la tenda del convegno, ed ecco la nube la coprì, apparve la gloria del Signore, di nuovo la gloria del Signore. Vedete, questa ribellione è ancora una volta, e malgrado le premesse che sembravano essere ormai così chiarificatrici, causa di fenomeni autodistruttivi che qui vengono descritti alla maniera di una epidemia fulminante o qualcosa del genere. Mosè ed Aronne anche in questo caso si danno un grande affare per intercedere. Aronne, vedete, interviene con l'incenso, un gesto questo compiuto da Aronne che poi viene ripreso e commentato abbondantemente nel libro della Sapienza, e per rimuovere io parlavo di un'epidemia fulminante che dilaga, un contagio che sta inquinando la comunità. C'è di mezzo per l'appunto questa rivendicazione, questa accusa, questa pretesa ancora di trovare in Mosè e in Aronne i colpevoli, i responsabili dei disagi che comunque bisogna affrontare. D'altra parte è l'itinerario della conversione, è un itinerario di discernimento, e questo discernimento è in atto. E Mosè è responsabile da parte sua per quanto riguarda l'autentica e radicale opera discernimento che mette in discussione le coscienze, le intenzioni nascoste, le motivazioni profonde. Adesso vedete qui, prendete il versetto 14, quelli che morirono di quel flagello furono 14.700, oltre a quelli che morirono per il fatto di Core. Ma nel frattempo, versetto 12, Aronne prese l'incensiere, come Mosè aveva detto, e corse in mezzo all'assemblea. Ecco, il flagello era già cominciato in mezzo al popolo. Mise l'incenso nel braciere, fece il rito espiatorio per il... e si fermò tra i morti e i vivi, e il flagello fu arrestato. Dunque, la strage di Laga, quell'ulteriore ribellione ha assunto una fisionomia veramente così meschina, così perversa, così vergognosa, per cui il flagello di Laga, così come qui ci viene descritto, l'incensiere di Aronne, profumo della vita, come un argine là dove la morte incalza, la morte avanza. Peraltro, vedete, la prospettiva è quella che noi già sappiamo: tutti moriranno in quel deserto. Ma il profumo della vita, l'incensiere di Aronne, che fa di questo episodio così tragico una conferma circa la fedeltà del Signore nel perseguire il suo proposito, condurre questa gente fino alla terra che gli ha promesso e che vuole donare, pienezza della vita. E Mosè al servizio di questo progetto. Notate che qui alla fine del brano, nel versetto 15 del capitolo 17, c'è una notazione interessante. Aronne tornò Da Mosè all'ingresso della tenda del convegno il flagello era stato fermato. Che fatica. Sospiroso Aronne, preoccupato, si è mosso in mezzo a coloro che erano preda del flagello, sparso profumo a più non posso in tutte le direzioni. Mosè, Aronne tornò. Vedete, questo verbo tornare è il verbo che non implica soltanto un rientro di Aronne dopo aver percorso i sentieri dell'accampamento a rientro presso Mosè, che è rimasto nella sua posizione, perché questo è il verbo tornare, che è lo stesso che è il verbo convertire. E in ebraico questo è il verbo che in maniera inconfondibile allude a quel cammino di ritorno che assume un rilievo potente, profondo, radicale. E vedete che qui il caso di Aronne accanto a Mosè viene descritto nella pagina che stiamo leggendo come testimonianza di un potere che coincide con l'esercizio della conversione. Aronne tornò, e il potere che Aronne ha esercitato è quello di spargere profumo e di buttarsi lui allo sbaraglio come testimone di quella volontà di vita che dà senso a questo percorso attraverso il deserto, che necessariamente passa attraverso la morte, inevitabilmente passa attraverso la morte. E il potere che in questo modo Aronne esercita è esercizio attivo, esercizio applicato di conversione. Di seguito vedete, sempre a proposito di Aronne adesso, versetto 16, il tema che riemerge in queste pagine è il tema del potere, come ancora constatiamo, perché il Signore disse a Mosè: parla agli israeliti e fatti dare da loro dei bastoni. Mosè riceve istruzioni dal Signore, dunque 12 bastoni per ogni tribù. Matè è il bastone, ma il bastone è anche l'insegna di chi esercita un'autorità. È il bastone. Il bastone che qui fa riferimento alle figure che sono autorevoli nelle diverse famiglie. Le famiglie sono coordinate all'interno di una parentela, all'interno di una tribù, la tribù, 12 tribù, 12 bastoni, e il bastone di Aronne, e i bastoni vengono consegnati e Mosè ha predisposto ogni cosa, e il giorno appresso il bastone di Aronne fiorisce. Ecco, prendete il versetto 23, il giorno dopo Mosè entrò nella tenda della testimonianza ed ecco il bastone di Aronne per il casato di Levi era fiorito, aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato mandorle, niente meno, tutto in una notte. Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore e li portò a tutti gli israeliti, ed essi li videro e presero ciascuno il suo bastone, dunque ciascuno il suo bastone, ma il bastone di Aronne è fiorito. Vedete? È un'indicazione circa, un segnale, dice, questo bastone rimane come segnale, è un segnale circa quel esercizio del potere che è fecondo per la vita in quanto è svuotato in obbedienza alla santità del Signore. In riferimento alla santità del Signore, laddove la parola creativa di Dio è all'opera. E il bastone di Aronne, vedete, viene conservato nel santuario, davanti alla testimonianza, resta là, fiorisce, segno di vita, non c'è dubbio. Gli altri bastoni vengono restituiti, è l'emblema del potere che, vedete, viene così scardinato nelle forme, per quanto riguarda le forme tipiche della presunzione umana e della volontà di dominio. Il potere è quello che è funzionale alla fioritura della vita. Sì, e nello stesso tempo, vedete, è il potere di cui Aronne è espropriato. Questo essere espropriati del potere è il modo per esercitarlo. Dico è espropriato perché il bastone viene depositato nel santuario. È relativo alla santità del Signore. Sembra appunto un'affermazione che tocca l'assurdo. E probabilmente a noi sembra un'affermazione che tocca l'assurdo perché nutriamo ancora una qualche antipatia nei confronti di Mosè e di Aronne. Se voi fate rapidamente un salto in avanti, ma adesso bisogna che ci fermiamo, vedete qui nel capitolo 18 tutta una serie di prescrizioni particolari circa la responsabilità, circa la competenza dei sacerdoti e dei leviti, quello che è riservato ai sacerdoti, quello che è riservato ai leviti, tutto questo in un contesto nel quale è avvenuto in maniera così drastica e così rigorosa quell'operazione di cui Dio stesso è il protagonista, per cui il potere esercitato dagli uomini è svuotato. In quel contesto, allora, vedete, la parte riservata ai sacerdoti, ai leviti, nell'adempimento della loro funzione, le primizie, le decime. Prendete il capitolo 19, e adesso ci fermiamo veramente, perché qui una raccomandazione un po' curiosa, diremmo noi, che comunque merita come sempre un'adeguata attenzione da parte nostra, perché Mosè riceve istruzioni circa la necessità di preparare dell'acqua lustrale, l'acqua per la purificazione. E vedete, tutto questo è in vista del fatto che il viaggio sarà puntualmente, inevitabilmente, sistematicamente accompagnato da fenomeni di impurità. E d'altra parte bisogna già avere predisposto l'antidoto che garantisca per il popolo la prosecuzione del viaggio, affinché quel percorso che metterà costantemente Israele in contatto con la morte sia realizzato come un'autentica conversione aperta alla vita. Allora l'acqua lustrale. Vediamo qualche versetto, poi ci fermiamo. Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: questa è una disposizione della legge che il Signore ha prescritta. Ordina agli israeliti che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote Eleazaro, che la condurrà fuori del campo e la farà immolare in sua presenza. Erode Leato lo prenderà con un dito il sangue del Giovenca e ne farà 7 volte l'aspersione davanti alla tenda, cioè verso la tenda del convegno, in quella direzione. Poi si brucerà la Giovenca sotto i suoi occhi, se ne brucerà la pelle, la carne, il sangue con gli escrementi, se lo prenderà il legno di cedro, il sopo, colore scarlatto, stoffa di colore scarlatto, e getterà tutto nel fuoco e si brucia la cenere. Cenere. Ecco. Poi il sacerdote laverà le vesti e poi tutta una serie di passaggi, perché bisogna sempre garantire la purità secondo il regolamento. E adesso sono le ceneri della Giovenca, che vengono depositate fuori del campo, versetto 9, in luogo mondo, dove saranno conservate per la comunità degli israeliti per l'acqua della purificazione, un rito espiatorio. Colui che avrà raccolto le ceneri, anche lui avrà bisogno di purificarsi. E poi, ecco, versetto 11, chi avrà toccato un cadavere umano sarà immondo per 7 giorni. Il fatto è che è inevitabile, c'è sempre a che fare con la morte, c'è sempre. E allora, impurità, e bisogna purificarsi. E per purificarsi entra in gioco l'uso di quell'acqua che è stata impastata con quelle ceneri, e ne viene fuori l'acqua lustrale, menida, l'acqua lustrale. Prendete il versetto 14. Questa è la legge per quando un uomo muore in una tenda. È certo che morirà, anzi è previsto che muoiano, muore tutta una generazione. E chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà immondo per 7 giorni? Vedete che stando così le cose, qui non ci si muove più. Qui è impossibile venirne a capo. E invece c'è l'acqua lustrale. Perché quella tenda, quelli che frequentano quella tenda, i parenti, gli amici, i vicini, e se c'è un vaso scoperto sul quale non sia un coperchio, una legatura, sarà immondo, anche il vaso scoperto, fa la muffa, non so che cosa. E chiunque per i campi avrà toccato un uomo ucciso di spada o morto di morte naturale o un osso d'uomo o un sepolcro sarà immondo per 7 giorni. Vedete che ancora oggi se uno va in visita al cimitero è immondo per 7 giorni, purificazione. Ma ecco, per colui che sarà divenuto immondo, versetto 17, vedete che l'antidoto è già preparato in vista di quello che sarà il passaggio attraverso la morte. Si prenderà la cenere della vittima bruciata, la vacca rossa, per l'espiazione, e vi si verserà sopra l'acqua viva, l'acqua di sorgente, in un vaso, ecco, vedete, si fa questo impasto. Poi un uomo mondo prenderà il soppo, lo intingerà nell'acqua ed espulserà la tenda, tutti gli arredi e tutte le persone che vi stanno, e colui che ha toccato l'osso o ucciso o chi è morto di morte naturale o il sepolcro, l'uomo mondo espulserà l'immondo il terzo giorno, il settimo giorno, e lo purificherà. E poi colui che è divenuto immondo e non si è purificato deve essere accantonato, perché provoca ulteriore contaminazione, diffonde l'impurità, e questa sarà per loro una legge perenne. Versetto 21, colui che avrà spruzzato l'acqua di purificazione si laverà le vesti, chi avrà toccato l'acqua di purificazione sarà immondo fino alla sera. Quanto l'immondo avrà toccato sarà immondo, chi lo avrà toccato sarà immondo fino alla sera, e così via. Vedete, tutte considerazioni che a noi sembrano ossessive e che in realtà hanno a che fare con una problematica che investe il mondo umano nella sua integralità, e non solo il riferimento esterno al contatto fisico con qualcuno che muore, già la malattia di per sé è un principio di impurità e così via, ma è una problematica interiore, perché là dove muore qualcuno, chi ha a che fare con il morto è coinvolto egli stesso in un'esperienza di morte. Scompare qualcuno, è un pezzo della vita, è un vuoto nelle relazioni, è uno scardinamento negli equilibri segnano l'esistenza di altri che non sono morti, ma sono parte di quella morte. È l'equilibrio della vita comunitaria che è compromesso dall'esperienza della morte, la morte di chi viene meno fisicamente, ma è una morte che si ripercuote in tutte le forme di quella impurità, come dice il linguaggio biblico, il linguaggio mosaico, il linguaggio sinaitico, quella forma di impurità che si manifesta nell'esperienza del nostro vissuto umano come esperienza di occasioni perdute, di possibilità mancate. Quello che poteva essere non è, e non è stato, e non è, e non può essere, è l'impurità, vedete? L'impurità. E la morte che man mano mangia, erode, consuma, cancella, rimuove, disturba, offende, e la resistenza di coloro che devono viaggiare in un contesto di impurità perché ricevono le conseguenze di quelle morti, una morte dopo l'altra. E qui vedete l'antidoto, che a noi sembra un fatto magico, e va bene, non stiamo a discutere adesso queste cose, ma vedete la necessità rigorosa, intransigente necessità di non arrendersi alla morte, laddove di fatto qui tutti muoiono. Eppure, vedete, è lo snodo decisivo in un itinerario di conversione. Ritornare alla vita nel momento in cui si muore, e tutti muoiono. E questo viaggio di ritorno alla vita, di conversione alla vita, quando il deserto si sta trasformando in un unico immenso sepolcro. Ecco, fermiamoci qua, le 8:30. Vedete che sono pagine un po' curiose, mi diceva anche un po' faticose come sempre, ma una forza teologica di cui dobbiamo tener conto e con cui dobbiamo imparare a dialogare. Pier Francesco, com'è? Ci hai sopravvissuto?
Sì, al punto che io mi ricordo in un corso di esercizi un po' di anni fa, facemmo anche loro sul libro dei numeri, che tu a proposito della giovenca rossa parlasti, oppure ricordo a mare, che era la prefigurazione della Madonna.
Sì, è una delle figure mariane nel Damalis, si dice in greco, nella tradizione bizantina, Damalis, la giovenca rossa. Mai aggiogata.
Ha mai aggiogato.
Immacolata, mai aggiogata.
Mentre quel personaggio muore, è quello che troviamo
quello è il nome di una corporazione levitica, però è un nome generico. Core, intesa di sangue, è una corporazione di levitica, ma è un nome di famiglia, quello, un nome levitico. Questo core qui è questo personaggio. Come uno si chiama Giuda, ma non è che sempre sono Giuda Iscariote.
Appunto, quindi non sappiamo se quei sangue si riferiscono nelle intestazioni. No,
questo core qui è finito nel deserto, quegli altri leviti là sono quelli che operano nel tempio, un secondo tempio, lì. Passano secoli, secoli. Giorgio, com'è?
Che bombardamento! Impressionante. Ma tante cose che mettono in movimento sentimenti, pensieri, in particolare questo riferimento che c'è verso la fine del capitolo 15 a proposito dei fiocchi dei vestiti. Questo, gli occhi, il cuore, allora
vagano.
Ma com'è vera questa sottolineatura? Ma com'è vera nell'esistenza personale, nell'esistenza collettiva? Venerdì scorso, quando leggevamo il Salmo, si parlava di nascondigli e il rischio che il discepolo che sta sulla strada possa cercare delle scorciatoie o dei nascondigli. E qua queste distrazioni che allontanano dall'essenziale. E poi questa riflessione sul potere che è sconcertante. E tutta la riflessione di stasera è proprio una riflessione pasquale. C'è un attraversamento, insomma, qui il popolo è continuamente chiamato. E poi tutte le pagine di stasera c'è questa tensione che dal primo all'ultimo rigo, per cui c'è una tensione verso l'oltre, verso quello che deve venire, verso la prospettiva che il Signore continuamente ricorda al popolo nel deserto, in una situazione in cui i dati empirici dell'esperienza parlano di fine, parlano di morte, e anche questo come in dialogo con la nostra esperienza di vita quotidiana, con la storia di questa nostra generazione, in cui siamo sommersi da segni che parlano di morte, di fine. E anche in questa situazione la parola di Dio ci incoraggia a tenere presente una prospettiva ulteriore, insomma, che non è fuga dalla realtà. Non è una fuga dalla realtà, ma è un modo di stare nella realtà in maniera più profonda, in una prospettiva di conversione, appunto.
Sì, prospettiva di vita.
Di vita. Cioè, qui, alla vita, ritornare alla vita quando tutti muoiono.
Vedi che questo qui è un programma politico.
Come?
È un politico.
In questo discorso di qui la condizione di esercizio del potere è che sia svuotato.
Espropriato.
Ma è la...
Quello fiorisce.
Ma è il punto rispetto al quale sballano i discepoli che sono in cammino con Gesù verso Gerusalemme, quando dicono
ci siamo.
Discutevano tra loro a chi era più grande. il punto su cui sbagliamo noi, insomma. Ma tra l'altro Cosenza fermo proprio per azione.
Poi ho incontrato uno, non so perché in questo periodo tutti mi chiamano.
Tutti amici.
E così, raga. Allora, vediamo. Eccolino, cosa dici?
Interessante la figura del generale Giorgio. La figura di Mosè è una figura di... La figura di colui che esercita una responsabilità senza potere, appunto. E tanto più diventa efficace quanto più questa responsabilità è responsabilità della persona sua. E qui è veramente... straordinario, insomma, una responsabilità che pesa sulle sue spalle, ma senza che non gli dà potere, insomma, anzi che lo svolto del potere del giorno. Può sembrare paradossale, ma è l'unico modo di esercitare il potere. E questi che si ribellano in realtà non rifiutano questa prospettiva, insomma. Di potere, di attraversare la morte verso la vita, vogliono aggirare l'ostacolo per rifiutando l'attraversamento, insomma, per deserto. E quindi si rifiutano di convertirsi, cioè rifiuta la conversione alla fine.
Allora,
vi ricordo che il 24 e 25 aprile prossimi ci sarà il solito breve ritiro annuale che facciamo a
Briatico.
Solo con quest'anno, anziché Briatico, che è un corso di ristrutturazione, si farà a Sant'Elia, che è un po' più là, ma è una località anche bella, insomma. Un poco più avanti, per realtà
Non c'è molto di più, perché uscendo a Pizzo e per arrivare a Briatico ci vuole comunque una mezz'oretta. Da lì.
E della stessa strada?
No. Si va in autostrada e si esce a Sant'Elia, Melicucca. Sant'Elia, Melicucca e lì.
Sì,
però
il tempo è uguale, più o meno come Briatico.
E un poco di più.
Vabbè,
un quarto d'ora in più.
24 e 25. Ottimo. Quindi 24 pomeriggio e 25 poi.
Come al solito?
24 è domenica pomeriggio e 25 pomeriggio.
Il quarto martedì è martedì santo, ma noi ci ritroviamo. Ci vediamo ancora.
Intanto ci vediamo.
Il 24.
Adesso.
Come è andato?
Il 22.
Come è andato l'incontro con Don Alfonso? Con Don Alfonso come so?
Non eravamo tantissimi, perché appunto c'è stata questa coincidenza. Adesso lui stava partendo per Roma per concludere il dottorato. Gabriele, ci sono altre notizie che vi sfuggono? Ah, il rinnovo della lesione.
Non mi arriva la rivista.
No? No. È strano, dobbiamo salutare.